Ad alta voce, Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Diciannovesima puntata.
Hendrik utilizzava le serate intime a casa della Lindenthal per ottenere dal suo protettore, l'amico delle belle arti e delle squadriglie da bombardamento, tutto quello che gli stava a cuore. Durante una serata particolarmente cordiale, Lotte aveva preparato del vino aromatico e il ciccione aveva evocato ricordi di guerra, Öfken si decise ad aprirsi completamente e a parlare del suo grave passato. Fu una grande confessione e il potente l'accolse con clemenza. «Sono un artista», gridò Hendrik con occhi ardenti e corse come un nervoso vento di tempesta attraverso la camera. «E come ogni artista ho commesso qualche sciocchezza!» Si fermò, levò in alto il capo, allargò un po' le braccia e dichiarò patetico: «Lei può distruggermi, signor Presidente dei Ministri. Ora confesso tutto». Confessò di non essere rimasto immune dalle correnti disgregatrici del bolscevismo e che aveva civettato con la sinistra. «Erano capricci d'artista», dichiarò con orgoglio sofferente, «o stupidità d'artista, se la vuol chiamare così». Naturalmente il ciccione sapeva tutto questo e altro ancora già da molto tempo, ma non se n'era mai preoccupato. Nel paese doveva regnare una disciplina di ferro e si doveva giustiziare quanta più gente possibile. Per quel che riguardava poi la sua cerchia più ristretta, il granduomo era liberale. «Ma sì», disse soltanto, «ognuno può prendere delle cantonate. Erano brutti tempi, disordinati». Hendrik, però, non aveva affatto concluso. Ora passò a spiegare al generale che altri attori molto meritevoli avevano commesso le stesse sciocchezze che aveva commesso lui. «Questi però espiano ancora peccati che a me sono stati perdonati con tanta generosità. Vede, signor Presidente dei Ministri, questo mi tormenta. Io prego per una persona in particolare, per un camerata. Posso assicurare che sarà veduto. Signor Presidente dei Ministri, io prego per Otto Ulrichs. Si è già detto che sia morto, ma egli vive e merita di vivere in libertà». E dicendo ciò aveva levato con un gesto irresistibilmente bello tutte e due le mani distese che apparivano affilate e gotiche all'altezza del naso. Lotte Lindenthal trasalì. Il presidente dei ministri grugnì: «Otto Ulrichs, e chi è?» Poi gli venne in mente che si trattava del direttore del cabaret comunista Der Sturmvogel. «Ma quello è davvero un cattivo soggetto», disse imbronciato. «Ah no, non è un cattivo soggetto». Hendrik scongiurò il generale di non credere a una cosa del genere. Un po' leggero, questo bisognava ammetterlo, un po' irriflessivo il suo amico Otto lo era, ma assolutamente non un cattivo soggetto. E del resto era cambiato, è diventato un altro uomo, affermò Hendrik, che da mesi non sapeva più nulla di Ulrichs. Poiché anche in questa spinosa faccenda Lotte Lindenthal diede il suo appoggio a Hendrik, si riuscì alla fine a ottenere dal ciccione l'incredibile. Ulrichs venne rilasciato e gli si offrì persino un piccolo ingaggio al teatro di Stato. Con le loro forze unite, Hendrik e Lotte erano riusciti a raggiungere quanto appariva essere il massimo e il più improbabile. Ulrichs però disse: «Non so se posso accettare. Mi disgusta ricevere una grazia da questi assassini e farla parte del peccatore pentito. Mi disgusta comunque». Doveva Hendrik tenere al suo vecchio amico una conferenza sulla tattica rivoluzionaria? «Ma Otto!» esclamò. «Sembra che il tuo intelletto abbia un po' sofferto. Come vuoi cavartela oggi senza astuzia e simulazione? Prendi esempio da me». «Lo so», disse Ulrichs, bonario e preoccupato. Tu sei più furbo, ma per me queste cose sono così dannatamente difficili». Con enfasi Hendrik ribatté: «Ti dovrei costringere. Anch'io mi sono costretto. e illustrò all'amico quanta padronanza di sé gli fosse costato ululare insieme ai lupi, come ora purtroppo faceva. «Ma noi dobbiamo insinuarci nella tana del leone», dichiarò. «Se ne rimaniamo fuori, possiamo solo imprecare, ma non possiamo arrivare a nulla. Io ci sono in mezzo, io qualcosa ottengo». Questa era un'allusione al fatto che Hendrik aveva ottenuto la liberazione di Ulrichs. «Se hai un ingaggio al teatro di Stato, puoi riallacciare le tue vecchie relazioni e lavorare politicamente in tutt'altro modo che da qualche oscuro nascondiglio». Questo argomento persuase Ulrichs. «Annui». «E del resto», obiettò ancora Hendrik, «di che cosa vuoi vivere se non hai un ingaggio? Pensi di aprire di nuovo lo Stumpogel?» chiese sarcastico. «O vuoi morire di fame?» Otto Ulrichs, un po' per stanchezza e apatia, un po' perché gli argomenti di Hendrix l'avevano convinto, accettò l'ingaggio al teatro di Stato. Öfgen era molto contento. «Ho salvato un uomo», pensava fiero. «Questa è una buona azione». Con simili considerazioni tranquillizzava la sua coscienza che, nonostante tutto quel che se n'era preteso, non era ancora completamente morta. Del resto, non era solo la coscienza che di tanto in tanto gli dava da fare, ma anche un altro sentimento. La paura. Sarebbe durato eternamente tutto questo movimento a cui lui ora prendeva parte attiva? Non sarebbero potuti arrivare un giorno il grande rivolgimento e la grande vendetta? Per questa eventualità era conveniente e addirittura necessario coprirsi le spalle. La buona azione compiuta per Ulrichs serviva meravigliosamente allo scopo. Hendrik ne era felice. Tutto andava in modo brillante. Hendrik aveva motivo ad essere contento. Purtroppo, però, c'era una cosa che gli dava preoccupazioni. Non sapeva come sbarazzarsi della sua Juliette. In fondo, non voleva affatto sbarazzarsene. E se avesse potuto seguire i suoi desideri, se la sarebbe tenuta in eterno, perché l'amava ancora. Forse non l'aveva mai desiderata con tanta intensità come in quel momento. Capiva che nessun'altra donna avrebbe mai potuto sostituirla del tutto, ma non osava andare a trovarla. Per un po' di tempo nutrì la stolta speranza che Juliette non scoprisse che lui era a Berlino, ma naturalmente lo era venuto a sapere già il giorno del suo arrivo. Con pazienza aspettava una sua visita e poiché lui rimaneva muto, passò lei all'attacco. Gli telefonò. Hendrik fece dire da Böck che non era in casa. Juliette si infuriò, ritelefonò e minacciò di venire. Cosa, per amor di Dio, avrebbe potuto fare Hendrik? Scriverle una lettera non gli sembrava prudente. Lei avrebbe potuto usare quel documento per ricattarlo. Infine, decise di darle un appuntamento in quel tranquillo caffè in cui aveva avuto il suo discreto rendezvous con il critico Heerig. Juliette non portava gli stivali verdi né la sua giacchetta corta quando apparve all'ora stabilita nel locale. Portava invece un vestito grigio molto semplice. I suoi occhi erano rossi e gonfi, aveva pianto. La principessa Tebab, la figlia di re del Congo, aveva versato lacrime per il suo infedele amico bianco. La sua fronte bassa, che si incurvava in due piccole gobbe, esprimeva una serietà minacciosa. Ha pianto di sdegno, pensò Hendrik. Non poteva credere che Juliette conoscesse altri sentimenti all'infuori dello sdegno, dell'avidità, della golosità e della carnalità. «Dunque mi scacci», disse la ragazza tenebrosa, tenendo le palpebre abbassate sugli occhi vivaci e intelligenti. Hendrik cercò di chiarirle la situazione in termini prudenti ma persuasivi. Si mostrò paternamente preoccupato per il suo futuro e le consigliò con voce tenera di recarsi a Parigi il più presto possibile. Là avrebbe trovato lavoro come ballerina. Inoltre promise di inviarle mensilmente del danaro. Con un sorriso seducente le stese davanti sul tavolo una grossa banconota. «Ma io non voglio andare a Parigi», disse ostinata la principessa Tebab. «Mio padre era tedesco. Io mi sento assolutamente tedesca. Ho perfino i capelli biondi, veramente non sono tinti, e del resto non conosco una parola di francese. Cosa ci faccio a Parigi?» Hendrik non poté fare a meno di ridere del suo patriottismo, il che la rese furente. Ora spalancò i suoi occhi selvaggi e li fece roteare. «Ti passerà la voglia di ridere», gli gridò. Levò le mani ruvide e nere, le tese verso di lui come se volesse mostrargli i palmi chiari. Hendrik lanciò sguardi spaventati verso la cameriera, perché Juliette faceva risuonare i suoi rimproveri e le sue accuse ad alta voce, lamentosa e quasi piangente. «Non hai mai preso niente sul serio», affermava nel suo sdegno addolorato. «Niente, niente, assolutamente niente su questa terra, all'infuori della tua sporca carriera. Non hai mai preso sul serio me e neppure la tua politica, di cui mi hai sempre parlato tanto. Se fossi veramente stato dalla parte dei comunisti, potresti andare ora tanto d'accordo con quelli che i comunisti li fanno fucilare tutti?» Hendrik era diventato pallido come la tovaglia. Si alzò. «Basta», disse sottovoce. Ma lei ebbe una risata di scherno che risuonò per tutto il locale, vuoto per fortuna di Hendrik. «Basta!» lo scimmiottò mostrando i denti. «Basta, sì, ti andrebbe bene questo basta. Per anni ho dovuto recitare la parte della donna selvaggia, sebbene non ne avessi alcuna voglia, e adesso all'improvviso pretendi di fare l'uomo forte. Basta, basta, già, ora non ti servo più. Forse perché ora di bastonate se ne distribuiscono tante in tutto il paese. Ora non hai più bisogno di me per soddisfare i tuoi gusti. Ah, sei un bastardo, un volgare bastardo!» Si era coperto il volto con le mani e il suo corpo era scosso dai singhiozzi. «Posso ben capire che tua moglie, che Barbara, non ce l'abbia fatta a sopportarti», disse ancora tra le dita intrise di lacrime. «L'ho vista, era troppo per te». Hendrik aveva raggiunto la porta. La banconota era rimasta sul tavolo davanti a Juliette. Ah no, la principessa Tebab non si lasciava cacciar via con tanta facilità, volontariamente non si sarebbe arresa. Se avesse ceduto questa volta, questo lo capiva molto bene, l'avrebbe perduto per sempre, il suo Hendrik, il suo schiavo bianco, il suo signore, il suo Heinz. E lei non possedeva altri che lui. Quando aveva sposato Barbara, quella figlia di borghesi, Juliette aveva conservato tutta la sua fiducia, non aveva avuto paura. Sapeva che sarebbe tornato da lei, dalla sua Venere nera. Ora era diverso. Ora era in gioco la sua carriera. La spediva a Parigi. Eppure lei si chiamava Martens e suo padre oggi sarebbe stato un nazionalsocialista di primo piano se non si fosse preso la malaria in Congo. Juliette non voleva arrendersi, ma Hendrik era più forte di lei. Lui era legato al potere. La povera ragazza lo infastidì e lo impietò per un po' con lettere e telefonate. Poi gli tese un agguato davanti al teatro. Quando lui lasciò lo stabile dopo lo spettacolo, per un caso fortunato era da solo. Lei se ne stava là, con gli stivali verdi, la gonna corta, il seno teso in avanti e i denti mostruosamente scintillanti. Hendrik fece con le braccia movimenti terrorizzati, come se dovesse scacciare un fantasma. A grandi salti raggiunse la sua Mercedes. Juliette rise squillante dietro di lui. «Tornerò!» gridò mentre lui era già in macchina. «D'ora in poi verrò ogni sera!» gli promise con crudele allegria. Forse era impazzita per il dolore e la delusione del suo tradimento, forse era solo ubriaca. Aveva con sé la frusta rossa, il simbolo del suo legame con Hendrik Öfgen. Una scena così terribile non avrebbe assolutamente più dovuto ripetersi. A Hendrik non rimaneva altra scelta. Anche in questa penosa faccenda avrebbe dovuto rivolgersi al suo grasso protettore, al presidente dei ministri. Lui solo poteva aiutarlo. Certo, era un gioco rischioso. Il potente poteva perdere la pazienza e privarlo di tutta la sua grazia. Qualcosa di netto doveva però accadere, altrimenti sarebbe stato inevitabile lo scandalo pubblico. Öfgen chiese udienza e di nuovo fece una confessione completa. Del resto, il generale dimostrò una comprensione sorprendente, quasi divertita, per le stravaganze erotiche che ora creavano difficoltà tanto pericolose al suo favorito. «Nessuno di noi è un angioletto», disse il ciccione, dalla cui bontà questa volta Hendrik fu sinceramente colpito. «Una femmina negra se ne va su e giù davanti al teatro di Stato gesticolando con una frusta». Il presidente dei ministri rise di cuore. «È proprio una bella storia! Allora, che facciamo? La ragazza deve essere tolta di mezzo, questo è sicuro. Hendrik però non voleva che la ragazza venisse addirittura uccisa e pregò sottovoce, ma che non le succeda nulla di male. Qui l'uomo di Stato si fece malizioso. Fece minacciando con il dito. Sembra che lei sia ancora un po' soggetto alla bella signora. Lasci fare a me, aggiunse paternamente tranquillizzante. Il giorno stesso due signori discreti, ma inesorabilmente decisi, comparvero a casa dell'infelice figlia di re e le comunicarono che era in arresto. La principessa Tebab strillò «Perché?», ma i due signori dissero all'unisono, con voci sommesse e dure, che non tolleravano obiezioni. «Ci segua». Lei poté solo singhiozzare ancora «Non ho fatto nulla di male». Davanti alla casa era ferma una macchina coperta. Con agghiacciante gentilezza, i signori invitarono Giulietta a salire. Durante il viaggio, che durò piuttosto a lungo, singhiozzò e balbettò, fece domande, pretese di sapere dove veniva portata, poiché non le si rispondeva, iniziò a gridare. Ammutolì però, non appena sentì sul suo braccio la terribile stretta d'uno dei suoi accompagnatori. Capì. Era inutile parlare, era inutile lamentarsi, e gridare poteva forse mettere in pericolo la sua vita. Oh, la sua vita era già perduta in ogni caso. Hendrik si era appellato al potere contro di lei. Hendrik faceva uso del potere spietato per togliersi di torno lei, una ragazza indifesa. Con occhi che si ingrandivano per il terrore e che sembravano divenire ciechi, guardava fisso davanti a sé. Seguirono per lei lunghi giorni di silenzio. Furono 10, 14 o solo 6. Era stata rinchiusa in una cella dove regnava la penombra. Non sapeva in quale edificio la cella si trovasse. Nessuno la informò su dove fosse, perché e quanto avrebbe dovuto restarvi. Non chiedeva neppure più. 3 volte al giorno una donna muta, con un grembiule azzurro, le metteva davanti qualcosa da mangiare. A volte Juliette piangeva. Per lo più però sedeva immobile e fissava la parete. Aspettava che la porta si aprisse e comparisse qualcuno per accompagnarla alla sua ultima passeggiata, a una morte incomprensibile, amara, ma liberatoria. Quando una notte fu svegliata dal suo sonno pesante, senza sogni, pensò subito e quasi con sollievo, ci siamo. Davanti a lei non stava però il soldato incaricato di ucciderla, bensì Hendrik. Il suo volto era molto pallido e aveva le rughe tese alle tempie. Juliette lo guardò come se fosse un fantasma. «Sei contenta di vedermi?» domandò lui sottovoce. La principessa Tebab non rispose. Lo guardava. «Non parli, eh?» constatò preoccupato. E con la voce sofferente e cantilenante aggiunse, rivolgendole uno sguardo ammagliante come una pietra preziosa. «Io, mia cara, io ho gioito pensando a questo momento. Sei libera», disse, e fece un bel gesto con il braccio. Mentre la principessa Tebab rimaneva immobile, limitandosi a guardarlo, lui le spiegò che doveva partire immediatamente per Parigi. Tutto era predisposto. Nel suo passaporto si trovava già il visto per la Francia, il suo bagaglio l'aspettava alla stazione, e a Parigi avrebbe potuto ritirare ad ogni fine mese una certa somma a un certo indirizzo. «Questa grande grazia è legata a una sola condizione», disse Evgen, l'apportatore di libertà, mentre i suoi occhi si fecero improvvisamente severi. «Devi tacere! Se non tieni la bocca chiusa», disse ora con un tono mutato, veramente villano, «per te è finita! Neanche a Parigi sfuggeresti al tuo destino!» «Mi prometti, amore, di tacere?» Qui la sua voce divenne implorante ed egli si chinò tenero sulla sua vittima. Juliette non ribatté nulla. Il suo orgoglio si era infranto nei lunghi giorni trascorsi nella penombra della cella. Annuì, muta. «Ah, sei diventata ragionevole», constatò Hendrik sorridendo sollevato. E intanto pensava, la mia durezza l'ha resa docile. Da lei non ho più niente da temere. Peccato però, che gran peccato doverla perdere. Quello cammina sui cadaveri. In questi termini sprezzanti, il giovane Hans Miklas soleva esprimersi a proposito del famoso collega, l'attore di Stato Hendrik Höfgen. L'ostinato giovanotto non teneva in alcun conto il fatto che il suo vecchio mortale nemico era sotto la protezione del presidente dei ministri e della grande Lindenthal. Miklas si lasciava andare alle peggiori imprudenze. Non solo si esprimeva con disprezzo sul collega Höfgen, ma anche su gente ancora più in alto di costui. Non sapeva dunque che cosa rischiava con quelle chiacchiere impudenti e irriflessive. O lo sapeva e se ne infischiava. Era deciso a mettere tutto in gioco. Tutto gli era diventato indifferente. A guardarlo in volto si sarebbero potuti indovinare simili sentimenti e decisioni del genere. Mai, neppure nel periodo di Amburgo, aveva avuto uno sguardo così cattivo e così terribilmente ostinato. A quel tempo nutriva ancora qualche speranza e una grande fede. Ora non aveva più nulla. Se ne andava in giro a dire «Merda, tutto è merda! Siamo stati imbrogliati», diceva. «Il Führer voleva il potere, tutto qui. Che cosa è migliorato in Germania da quando ce l'ha? I ricchi sono divenuti peggio che ricchi!» Ora fanno chiacchiere patriottiche mentre concludono i loro sporchi affari. Questa è tutta la differenza. Gli intriganti sono sempre in auge, Miklas pensava a Höfgen. Un tedesco onesto può crepare senza che nessuno se ne curi, affermava nel suo grande, doloroso sdegno. Ai bonzi, invece, va più che mai col vento in poppa. Guardate un po' il ciccione, come si pavoneggia nelle sue uniformi dorate con la sua lussuosa limousine. Il Führer stesso non è meglio. Questo ci è toccato scoprire ora. Potrebbe altrimenti sopportare un obbrobrio simile? Un simile spaventoso ammasso di ingiustizie. Quelli come noi hanno combattuto per il movimento quando non era ancora nulla e ora ci vogliono mettere da parte. Un vecchio sorcio bolscevico della cultura come Höfgen, invece, è sempre la prima stella. Questi discorsi sfrenati e riprovevoli teneva il giovane Miklas e ognuno poteva udirli. Nessuna meraviglia, quindi, che i membri del teatro di Stato cominciassero a evitarlo. L'intendente una volta lo convocò e lo ammonì. «Lo so, lei è da anni nel partito», disse Cesar von Muck. «Proprio per questo dovrebbe aver imparato la disciplina. Proprio per questo noi dobbiamo pretendere molto dalla sua ragione politica». Miklas assunse la sua espressione caparbia. Abbassò la fronte ostinata, contrasse le labbra che avevano una luce troppo rossa, malsana, e disse con voce bassa, velata, «Uscirò dal partito». Voleva spingere le cose agli estremi. Mentre Muck voltava indignato le spalle al giovane attore, Miklas fu colto da un attacco di tosse. La tosse scuoteva il suo corpo magro da cui per anni aveva preteso troppo. Tossendo lasciò l'ufficio dell'intendente. Il suo volto era grigio, infossature nere gli si aprivano sotto gli zigomi. Ombrati di grigio e nero, gli occhi avevano una luce chiara e crudele. Indignato ma non senza stupore e neppure senza pietà, l'intendente osservò il giovane. «È perduto», pensò Cesar von Muck. «Sei perduto, povero giovane Hans Miklas. Dopo tanti sforzi, dopo tanta fede sprecata, cosa ti resta? Soltanto odio, soltanto tristezza e il desiderio selvaggio di affrettare la tua rovina. Ah, viene abbastanza veloce da sola. Quella almeno per te è sicura. Non dovrai più odiare. Non dovrai più affliggerti a lungo. Osi rivoltarti contro forze e persone di cui hai sempre appassionatamente desiderato l'avvento al potere, ma tu sei debole, giovane Miklas, e non hai protettori. Il potere che hai amato è crudele, non sopporta critiche, e chi si ribella viene stritolato. Verrai stritolato, ragazzo, da quegli stessi semidei che con tanto fervore hai pregato. Cadi a terra, da una piccola ferita cola un po' di sangue sull'erba e ora le tue labbra sono bianche come la tua fronte luminosa. C'è qualcuno che piange sulla tua caduta, su questa fine d'una speranza così grande, così ardente, così amaramente ingannata. Chi dovrebbe piangere? sei stato quasi sempre solo. Già da anni non scrivevi più a tua madre. Lei ha sposato uno straniero. Tuo padre è morto, caduto in guerra. Chi dovrebbe piangerti? Chi dovrebbe coprirsi il volto davanti alla tua gioventù sperperata, davanti alla tua morte penosa, troppo penosa? Così ti chiudiamo noi gli occhi, perché non rimangano più spalancati a fissare il cielo con questo lamento muto, questo rimprovero indicibile. Ora, nella morte, sei più indulgente, povero bambino, di quanto una vita dura ti ha mai permesso di essere. Ci perdonerai forse allora di essere noi, i tuoi nemici, gli unici a piegarsi sul tuo cadavere. Perché il tuo destino si è compiuto, ha fatto la svelta compiersi. Tu hai provocato la fine, l'hai chiamata. Avresti altrimenti riunito attorno a te altri ragazzi, ancora più ignari, ancora più giovani di te, per giocare con loro alla congiura? Alla vita di chi volevate attentare? A quella del vostro stesso Führer o solo a quella di uno dei suoi satrapi? Dicevate che tutto doveva divenire totalmente diverso. Questo, del resto, era da sempre il vostro grande desiderio. La rivoluzione nazionale, così dicevate, la rivoluzione vera, autentica, senza compromessi, di cui eravate stati frodati in modo così infame, ora era matura, più che matura. Non spediste persino una lettera a un tale in esilio che, come voi, era stato un amico del vostro Führer e era stato poi deluso. Tutto venne riferito. Naturalmente tutto venne riferito. E un giorno comparvero nella tua camera quei giovanotti in uniforme. Avevi già avuto a che fare con loro, erano vecchie conoscenze, e ti intimarono di salire in un'automobile che aspettava di sotto. Non opponesti neppure una lunga resistenza. Ti si portò qualche chilometro fuori della città in un boschetto. La mattina era fresca, tu gelavi, ma nessuno dei vecchi camerati ti offrì una coperta o un cappotto. L'automobile si fermò e ti fu ordinato di fare due passi nel bosco. Facesti i due passi. Sentisti ancora una volta il profumo dell'erba e un vento mattutino sfiorò la tua fronte. Ti tenesti eretto. Forse quelli della macchina si sarebbero spaventati nel vedere l'espressione irresistibilmente orgogliosa del tuo volto. Ma loro non vedevano il tuo volto, vedevano solo le tue spalle. Poi crepitò la raffica.